ad alta voce. Manuela Mandracchia legge C'era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari.
A Roma c'è la cupola di San Pietro. Dall'alto della cupola, se si sa dove guardare, si vede un attico circondato da un grande terrazzo, dove siede, sotto un ombrellone, un giovane sui 35 anni dall'aspetto meditabondo. È Ottavio, il nipote del barone Lamberto, che riflette. Egli ha perso al gioco dei birilli l'ultimo avanzo del patrimonio lasciatogli dalla sua povera mamma. Oggi l'oste gli manderà il conto delle gazzose, che consuma centinaia, offrendone generosamente agli amici. Come farà a pagare?
Sono rovinato, egli constata. L'unica mia speranza è che lo zio Lamberto si decida a morire e mi lasci erede del suo patrimonio, almeno di un paio di banche. Ormai deve avere quasi 100 anni. Sarebbe bene che mi facessi vedere da lui per ricordargli che sono l'unico figlio della sua unica sorella. Che faccio? Vado o non vado? Farò testa e croce con la mia ultima moneta da 100 lire. Ecco, testa. Si parte. 5 ore di macchina, 5 minuti di barca, 5 minuti a piedi per le viuzze dell'isola di San Giulio e Ottavio bussa al portone della villa baronale. Gli viene ad aprire un giovane atleta sorridente.
Buongiorno, chi desidera?
Il barone Lamberto, per favore. Quel giovane si ritira con un inchino, poi torna col sorriso di prima.
Con chi vuole parlare, prego?
Ma insomma, mi sta prendendo in giro? Ho chiesto del barone Lamberto, dov'è?
Ma è qui, davanti a te. Ottavio, nipote mio, unico figlio della mia unica sorella, non riconosci più il tuo amato zietto?
A Ottavio, per la sorpresa, gli viene un colpo e casca per terra. Quando torna in sé, cerca di scusarsi. Il piacere di vederti in così buona salute è stato troppo forte. Al cuore non si comanda. Ah, ma sono proprio contento. Come hai fatto? Hai trovato una nuova cura?
Nuova? Ma anche antica, ridacchia il barone.
Un segreto, interviene il maggiordomo Anselmo, strizzando l'occhio al suo padrone, quasi per invitarlo rispettosamente alla prudenza.
Un segreto cinese? Azzarda Ottavio.
Acqua, acqua, dice Anselmo.
Indiano?
Acqua, acqua.
Persiano?
Acqua, acqua, signor Ottavio.
Beh, dice il barone, ti ho visto con piacere. Ora scusami un momentino. Anselmo, offrigli qualcosa, un'aranciata, una camomilla, quello che preferisce.
Una gazzosa, grazie.
Quando Anselmo ricompare con la gazzosa è di ritorno anche il barone, in tenuta da subacqueo.
Vieni a fare un giretto con me nei bassifondi?
Grazie, zio. La maschera mi fa venire il mal di denti.
Allora accomodati. Anselmo ti mostrerà la tua stanza. Ci vediamo a cena.
Il barone Lamberto si allontana, saltellando come una cavalletta. I suoi riccioli biondi ondeggiano festosamente al vento della sera.
È in gran forma, dice Ottavio. Nessuno direbbe che ha 93 anni.
Ne compirà 94 domani alle 15:25, precisa Anselmo.
La situazione è tragica, pensa Ottavio sdraiato sul letto nella sua camera, mentre conta distrattamente le travi del soffitto. Speravo di trovare un moribondo e mi vedo davanti un campione olimpionico con tutti i muscoli, i denti, i capelli al posto giusto. L'eredità si allontana.
Chi pagherà le rate per la mia fuoriserie? Con quali soldi giocherò ai birilli? Qua urgono provvedimenti.
Il primo provvedimento che prende dopo cena è di rubare in cucina il trinciante con cui Anselmo ha tagliato il fagiano al cognac e di nasconderselo sotto il cuscino. Poi va a dormire, ma appunta la sveglia a mezzanotte. La sveglia ha un carillon che suona l'inno di Garibaldi, si scoprono le tombe, si levano i morti.
Terminato l'inno, Ottavio si alza senza far rumore. Non si infila nemmeno le ciabatte. A piedi nudi va ad origliare alla porta dello zio Lamberto. Lo sente russare vigorosamente. È l'ora. Scivola dentro, si accosta al letto, prende la mira al chiaro di luna che entra dalla finestra e col trinciante d'argento, zac, zac, taglia la gola allo zietto. Poi torna a letto senza ricaricare la sveglia. La mattina, aprendo gli occhi, sente cantare «Oh come sto ben, oh come sto ben, andare in barca mi convien». Cielo, è lo zio Lamberto, più vivo di ieri, in tenuta da marinaio. Sulla gola non si scorge nemmeno un graffio.
«Forza Ottavio, si va a fare un po' di vela!»
Ottavio si scusa, dice che il lago gli dà il mal di mare e intanto riflette.
Questi trincianti del giorno d'oggi non taglierebbero neanche il brodo di dadi. Proverò con qualcosa di più serio. La notte seguente prova con una carabina automatica, rubata in sala d'armi. Carica la sveglia, dorme un paio d'ore per essere calmo e riposato al momento decisivo, poi, senza nemmeno aspettare che termini l'inno di Garibaldi, si insinua silenziosamente nella camera dello zio Lamberto, che russa senza sospetto alcuno. Gli appoggia la bocca della canna al cuore, preme il grilletto e lascia andare 7 colpi. Tornando a letto si frega le mani. Stavolta voglio ben vedere. E chi gli dà la sveglia la mattina? Di nuovo lo zio Lamberto, vispo come un pesce persico che canta: «Oh come sto ben, oh come sto ben, andare a nuotare mi convien». È in costume da bagno, sul petto non ha nemmeno una puntura di zanzara. «Dai Ottavio, si fa un po' di stile libero? 2 giri del lago, ti do mezzo giro di vantaggio». Ottavio si scusa col dire che l'acqua del lago gli dà l'orticaria e resta in casa a riflettere. Riflette e gironzola. Fruga in tutti i cassetti, negli armadi e sotto i tappeti, cercando la medicina segreta dello zio Lamberto. Capita anche in sala di musica ed ecco, sente una vocina gentile uscire dalla coda del pianoforte. «Lamberto, Lamberto, Lamberto». Ottavio non crede nei fantasmi e nei pianoforti parlanti, perciò ispeziona lo strumento e finisce per trovare il congegno nascosto da cui esce quella vocina che ripete senza stancarsi «Lamberto, Lamberto, Lamberto». È successo che il barone, prima di uscire, ha pigiato il bottone per controllare che nelle soffitte fervesse il lavoro a norma di contratto. Poi si è dimenticato di spegnere e l'altoparlante ha continuato a fare il suo dovere. «Lamberto, Lamberto, Lamberto». «Molto interessante», dice fra sé il giovane ricercatore, anche se un po' monotono. «Vediamo dove va a finire il filo». Cammina e cammina. Il filo e il nipote Ottavio finiscono in soffitta. E lì c'è una bella ragazza con i capelli rossi e gli occhi verdi che tiene d'occhio un fumetto di Linus e intanto recita con voce chiara e distinta. «Lamberto, Lamberto, Lamberto». «Signorina, guardi che io mi chiamo Ottavio», dice il medesimo. «Spiritoso», osserva il giovane Armando sopraggiungendo. «Si scansi e ci lasci lavorare. Delfina, tocca a me». Delfina si alza e si stira le braccia. Armando siede al suo posto e attacca. «Lamberto, Lamberto, Lamberto». Ottavio è molto incuriosito e vorrebbe saperne di più. «Signorina», dice la ragazza seguendola in un'altra stanza, «come mai si chiama Delfina?» «Mio padre era un gran re, era il re di Francia, era un signore molto nobile, con una parrucca fatta di fili d'oro. In Francia, il figlio primogenito del re si chiama Delfino».
«Perché?»
«Perché il re di Francia è anche il re dei delfini. Quando la levatrice si accorse che non era nato un maschio ma una femmina, tutti dicevano: chissà come si arrabbierà il re, chissà come si arrabbierà il re di Francia. Mio padre invece fu contentissimo lo stesso e decise di chiamarmi Delfina. E fece bene. Infatti, per merito di questo nome, sono molto brava nel nuoto e nei tuffi».
«Non credo una parola di quello che dice, anche se lo dice con tanta grazia».
«Ha ragione di non credermi. Difatti non sono figlia del re di Francia, ma di un povero pescatore. Una notte gli uscì a pescare con la sua barca nell'oceano indiano. Quando fu al largo, si accorse che un delfino seguiva la sua scia con insistenza. Mio padre aveva in tasca un tozzo di pane che doveva essere tutto il suo cibo per molti giorni e altrettante notti. Egli ne fece 2 parti e ne offrì una al delfino. Per combinazione quel delfino non era un delfino, ma il re d'Inghilterra, trasformato in delfino da una cattiva strega e condannato a vagare per gli oceani fino a quando un pescatore avesse diviso con lui il suo ultimo pezzo di pane. Il delfino mangiò il pane, ridiventò il re d'Inghilterra, salì sulla barca di mio padre, si fece riportare a riva e di qui alla stazione, dove prese il treno per andare a uccidere la strega».
«E come ricompensò suo padre?»
«Con un bellissimo ricordo. Quando io venni al mondo, in onore di quel re d'Inghilterra, venni chiamata Delfina».
«Anche questa è una bella favola. Ora però vorrei che mi dicesse la verità. Perché ve ne state lì a ripetere il nome di mio zio Lamberto?»
«Non lo sappiamo».
«Non vi sarete mica ammattiti tutti e due?»
«Tutti e 6 allora, perché siamo in 6. È il nostro lavoro. Siamo pagati per questo, più vitto, alloggio e caramelle a piacere».
«Strano lavoro». Ce n'è anche di più strani. Ho conosciuto uno che ha lavorato 30 anni a contare i soldi degli altri.
Sarà stato un cassiere di banca.
E da quanto tempo fate questo lavoro?
Da 8 o 9 mesi.
Capisco. Allora è proprio bravo, perché io invece non ci capisco niente. Ho accettato il posto solo perché è pagato meglio di altri, ma a dire la verità ne sono un po' stufa. Ho l'impressione che mi faccia male alla salute. Anche gli altri 5 cominciano ad avere dei doloretti, delle fitte qui e lì, un po' di nausea la mattina, qualche giramento di testa.
Sarà perché state sempre al chiuso.
Sarà. Arrivederla.
Come arrivederla? Dove va?
Vado a dormire. Sa, mi sono alzata presto per fare il mio turno.
Ottavio vorrebbe trattenerla per tentare di saperne di più. Ripassando per la stanza di prima, vede il giovane Armando che disegna su un quaderno a quadretti. Non disegna, dipinge. Non dipinge, solo copre di nero un quadretto sì e l'altro no. Intanto ripete con voce professionale: Lamberto, Lamberto, Lamberto. Qui, riflette Ottavio, come direbbero i nostri vecchi che la sapevano lunga, gatta ci cova. E qui, se non mi sbaglio, deve essere il segreto dello zio Lamberto. Scendendo le scale incontra il maggiordomo Anselmo.
Dove è stato, signor Ottavio?
Sul tetto, a vedere il panorama. Il maggiordomo non fa commenti, ma decide che sarà il caso per il futuro di tener d'occhio i movimenti del signorino.
C'è una barca disponibile, dovrei fare una corsa a Orta. Nella darsena ci sono 3 barche a remi, 3 a vela e 3 motoscafi. Andrò col motoscafo, dichiara Ottavio. I motori, se non si tengono in esercizio, arrugginiscono.
Parole sante, approva Anselmo. Ottavio attraversa il braccio di lago che divide l'isola di San Giulio dalla cittadina di Orta. Cerca un medico, si fa visitare e dice che non riesce a dormire.
Ha provato a contare le pecore?
Ne conto 1.000.000 per sera, ma non mi addormento.
Ha provato a recitarsi il Piemonte di Giosuè Carducci?
Con pessimi risultati, lo sforzo di ricordare un verso dopo l'altro mi tiene sveglio.
Provi a studiare a memoria i Promessi Sposi.
Non sarebbe più semplice se prendessi un buon sonnifero?
Ottima idea, esclama il medico, non ci avevo pensato. Ora le scrivo la ricetta. Come si chiama lei?
Giovanni Pascoli.
Che strano, c'era anche un poeta che si chiamava così.
Era mio nonno, il povero nonno Giovannino.
Ottavio, ad ogni buon conto, ha dato nome falso. Il suo progetto è di mettere il sonnifero nella cena di quei 6 che stanno nelle soffitte. Chi dorme, infatti, non piglia pesci e non può nemmeno ripetere Lamberto, Lamberto, Lamberto. Ottavio la pensa così. Mettiamoli a tacere per prova, per vedere quello che succede. Se quel che credo di aver indovinato è vero, allo zio Lamberto gli verrà perlomeno la polmonite. Poi da cosa nasce cosa?
Continua a pensare il giovane pensatore. Se non ci fosse di mezzo Delfina potrei avvelenarli tutti e 6 e dare la colpa ai cibi guasti. Ma quella ragazza mi piace, è troppo carina per morire giovane.
Mi andrebbe perfino di sposarla, ma bando per ora ai sogni matrimoniali. Provvediamo prima ad assicurarci l'eredità.
Così nella sua testa un progetto si mescola all'altro. Col sonnifero in tasca si dirige alla riva, sale sul motoscafo e si avvia pian piano. Così piano che si fa sorpassare da una barca carica di turisti olandesi in gita di istruzione. Essi vanno sull'isola a visitare la famosa Basilica del Santo. Li porta il barcaiolo Duilio, che tutti chiamano Caronte per dimostrare che hanno letto i classici. I turisti gli gridano qualcosa in olandese ridendo. Ottavio non si offende. Tanto più che ben presto quella barca, dopo aver toccato appena il piccolo imbarcadero dell'isola, si stacca come scottata e torna indietro. Caronte rema più in fretta che mai e passando grida anche lui qualcosa.
Cosa ha detto? Sull'isola non si può sbarcare, ci sono i banditi!
Ma quali banditi?
Vada pure avanti se ci tiene ad incontrarli, ma non dica che non l'ho avvertito!
Prima di toccare terra, Ottavio incontra ancora una piccola flotta di imbarcazioni che si allontanano dall'isola. Sulla prima ci sono 6 suore, 6 povere suorine. Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta ci sono alcuni commendatori con le loro famiglie. Sulla quinta, un vecchio signore solitario come un cane. È gente che risiede sull'isola. Le suorine tutto l'anno, gli altri solo nella bella stagione.
Che succede?
Torni indietro! I banditi non le permetteranno di sbarcare. Noi, come vedi, ci hanno cacciati.
Tra i fuggiaschi non c'è lo zio Lamberto, non c'è Anselmo, non ci sono quei sei delle soffitte.
Io vado a dare un'occhiata,
decide Ottavio, e dirige la prua verso la darsena. Lo accoglie un cittadino mascherato che gli mostra un mitra e gli fa:
benvenuto, signore, l'aspettavamo. Posi la barca, grazie. Da oggi sono sospese le regate.
Cos'è? Domanda Ottavio. È scoppiata la guerra?
L'isola è occupata, signore, ma lei può sbarcare perché fa parte della famiglia. Altre istruzioni le saranno comunicate in seguito.
Ottavio obbedisce. Si può discutere con un mitra?
Sbagliando ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù sotto 100 chili di cielo, non siamo mica degli angeli, noi no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, quelle più belle, ore commesse dai negozi del centro, quelle vivono a mezze giornate, no che non sono le fate, noi nei ladri di 1000 lire, cercando il modo per non morire, per non pagare le tasse, per far passare la. Ogni tanto parliamo d'amore, o che magari fuori c'è il sole, o che magari piove.
Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il barone Lamberto. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Morese. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.